Sapete quanti stati ci sono nel mondo? Quante nazioni? Ho scoperto curiosando su internet che ci sono, se ho letto bene, 208 stati. 208 stati in tutto il mondo. Chiaramente in questo numero ci sono gli Stati Uniti d'America come un solo Stato, oppure il Regno Unito, anch'esso un solo Stato. E in tutti questi stati, più o meno, sebbene c'è un po' di differenza, c'è il forte attaccamento alla propria nazione. Sapete come viene chiamato questo attaccamento? Viene chiamato nazionalismo, sebbene sia in maniera più forte in alcuni stati e in altri meno forti, però il nazionalismo è presente in tutti i paesi. Il nazionalismo, in altre parole semplici, è un'ideologia che esalta e difende il concetto di patria. E più in generale è un insieme proprio di dottrine, di movimenti che pongono al centro proprio l'idea di un'identità di una nazione. Basta vedere una partita di calcio ai mondiali e vedere come le persone si identificano con quella squadra che rappresenta la propria nazione. E il nazionalismo, sebbene sia qualcosa di innocente, è un concetto umano che è antico e proviene fin dalle origini della vita in questo mondo dopo la caduta. Gli uomini tendono a uniformarsi tra di loro e chi al di fuori di questi parametri tante volte viene messo fuori. Vivere in un posto, la cultura, le tradizioni, anche se in miniatura, crea una sorta di nazionalismo, per capirci, per rendere l'idea. Giovedì scorso abbiamo parlato che il cristiano che appena si converte cosa fa? Tende a isolarsi dagli altri, a chiudere con tutto il mondo di prima. E mi ha incoraggiato molto perché il sermone che sto esponendo era già quasi bello che è finito e un po' rispecchia il tema che avremo nel sermone. Anche questo concetto di chiudere con il mondo di prima, anche se innocente apparentemente, potremmo dire che dimostra una piccola forma di nazionalismo sbagliata, perché dimostra poco amore per gli altri e poco amore per chi non la pensa come noi. Gesù dice nella sua parola che se tu ami solo quelli che ti amano, qual è il premio che tu ne hai? Non fanno anche gli altri così? E proprio così noi facciamo più fatica ad amare quelli che non la pensano come noi, ma questo è l'amore che Dio ha per le sue creature. Ed anche Israele era un popolo, che credo tutti sappiamo, un popolo nazionalista, ma sapete anche che cos'era? Era anche razzista, era anche legalista. Israele ha travisato la grazia di Dio come qualcosa di esclusivo solo per loro e non voleva far uscire questa grazia al di fuori della propria nazione. Dio però nel corso della storia della redenzione ha riversato non solo su Israele, ma le sue benedizioni erano su tutta l'umanità. E il suo popolo doveva essere il canale di queste benedizioni. Dio disse ad Abramo, il padre di Israele, in Genesi 12, io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome, tu sarai fonte di benedizione. E poi dice alla fine del versetto 3, e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. In te, cioè nella discendenza di Abramo, tutte le famiglie della terra saranno benedette. Dio non ha mai voluto che Israele accumulasse le benedizioni divine soltanto per se stessa, ma Israele doveva essere un imbuto attraverso il quale quelle benedizioni potessero essere disperse in tutto il mondo perduto. In Isaia 42,6 c'è scritto: Io il Signore ti ho chiamato secondo giustizia e ti prenderò per la mano, ti custodirò e farò di te l'alleanza del popolo, la luce delle nazioni. Dio li identificò come una lampada che illumina l'oscurità attorno a loro, la luce delle nazioni. E Israele ha ampiamente fallito questa missione. Tendeva verso due estremi. Entrambi bloccavano il canale delle benedizioni di Dio. Il primo, come abbiamo introdotto, era un nazionalismo separatista che non voleva alcun contatto con le nazioni gentili. Basta leggere il libro di Giona. Se ci ricordiamo, a lui viene ordinato di predicare agli odiati assiri. Invece cosa fa Giona? Giona se ne andò nella direzione opposta. Solo dopo aver trascorso 3 giorni nello stomaco di un grosso pesce, accettò con riluttanza di andare a Ninive. E quindi invece di rallegrarsi quando Ninive si pentì, lui si arrabbiò moltissimo. In Giona 4, nei versetti 1-3, c'è scritto: Giona ne provò gran dispiacere, ne fu irritato. Allora pregò e disse: «O Signore, non era forse questo che io ti dicevo mentre ero ancora nel mio paese? Perché mi affrettai a fuggire a Tarsis? Sapevo infatti che tu sei un Dio misericordioso, pietoso, lento all'ira, di gran bontà e che ti penti del male minacciato. Perciò, Signore, ti prego, riprenditi la mia vita, poiché per me è meglio morire piuttosto che vivere». Questo è un atteggiamento molto peccaminoso. Giona sapeva che Dio è misericordioso, lento all'ira e di gran bontà, ma non era interessato a quello che Dio era, quello che Dio voleva. Piuttosto che fare grazia a questi, lui scappò verso Tarsis. Lui voleva che Dio sterminasse tutti gli assiri, compreso i bambini. Giona non aveva amore per gli altri. Inoltre lui scappò perché quello che aveva lui in mente era più importante di quello che voleva Dio. Quando noi ci isoliamo dagli altri, noi facciamo la stessa cosa. Noi mettiamo prima noi stessi e anziché mostrare amore verso gli altri, vogliamo quel sentimento magari che ci sta colpendo, metterlo al centro. Così faceva Giona. L'altro estremo per cui Israele fallì di essere la benedizione per le nazioni, sappiamo tutti che fu quello del compromesso. Lui, anziché portare la luce alle nazioni, Israele copiò l'idolatria delle nazioni. Quindi da essere la luce si ritrovò a essere anche nel buio, a copiare il buio delle nazioni. Ora, a cosa ci serve sapere tutto questo? Ci serve saperlo perché il cristianesimo non è un movimento nazionalista e neanche separatista. Voglio ripetere, il cristianesimo non è un movimento nazionalista e neanche separatista. A causa del fallimento di Israele, Dio ha aperto un nuovo canale attraverso il quale le sue benedizioni possono raggiungere il mondo, e questo è la Chiesa. A differenza della nazione di Israele, la Chiesa abbraccia tutte le nazioni. E a partire dalla Pentecoste e a Gerusalemme come gruppo esclusivamente ebraico, la Chiesa presto si rivolge, scusate il termine, ma rende molto bene l'idea, cioè il cagnolino piccolo è un meticcio. La Chiesa si rivolge bene ai meticci samaritani. Non erano una razza doc, erano ebrei mischiati con dei pagani. E presto raggiungerà tutte le nazioni la Chiesa. Abbiamo già visto Filippo in Atti 8 che dopo la morte di Stefano a causa della persecuzione giunge in Samaria e la Samaria accoglie con gioia il Vangelo. E l'ultima volta insieme alla storia di Simone il Mago abbiamo visto che lo Spirito Santo discese su questi nuovi credenti solo dopo l'arrivo di Pietro e Giovanni. Questo perché, come abbiamo detto, la Chiesa non è una nazione separatista, non ha questo spirito separatista, ma la Chiesa è universale, è una e non è divisa per nazioni. Se lo spirito, l'ho detto l'altra volta, fosse stato dato soltanto indipendentemente ai samaritani, la Chiesa sarebbe stata divisa, ci sarebbe stata la Chiesa degli ebrei, quella dei samaritani, la Chiesa dei Gentili, eccetera, eccetera, ma la Chiesa è una. E oggi vedremo un pezzo importante dell'espansione della Chiesa universale, perché Filippo presenterà Gesù Cristo a un gentile di colore, un gentile di colore che entrerà a far parte del popolo di Dio. Ma andiamo nel testo biblico, leggiamo Atti 8, dai versetti 25 al 40, che dice così: essi, dopo aver reso testimonianza e aver annunciato la parola del Signore, se ne ritornarono a Gerusalemme evangelizzando molti villaggi della Samaria. Un angelo del Signore parlò a Filippo così: alzati e va verso mezzogiorno, sulla via che da Gerusalemme scende a Gaza. Essa è una strada deserta. Egli si alzò e partì, ed ecco un etiope eunuco e ministro di Candace, regina di Etiopia, sovrintendente a tutti i tesori di lei, era venuto a Gerusalemme per adorare. E ora, facendo ritorno, seduto sul suo carro, stava leggendo il profeta Isaia. Lo Spirito disse a Filippo: avvicinati e raggiungi quel carro. Filippo accorse, udì quell'uomo leggeva il profeta Isaia, e gli disse: capisci quello che stai leggendo? Quegli rispose: e come potrei, se nessuno mi guida? E invitò Filippo a salire e sedersi accanto a lui. Ora il passo della scrittura che stava leggendo era questo: egli è stato condotto al macello come una pecora, e come un agnello che è muto davanti a colui che lo tosa. Così egli non ha aperto la bocca. Nella sua umiliazione egli fu sottratto al giudizio. Chi potrà descrivere la sua generazione, perché la sua vita è stata tolta dalla terra? E un eunuco rivolto a Filippo disse: di chi, ti prego, dice questo il profeta? Di se stesso oppure di un altro? Allora Filippo prese a parlare, cominciando da questo passo della scrittura, gli comunicò il lieto messaggio di Cristo, di Gesù. Strada facendo giunsero a un luogo dove c'era dell'acqua, e l'eunuco disse: ecco dell'acqua, che cosa mi impedisce di essere battezzato? Filippo disse: se tu credi con tutto il cuore è possibile. L'eunuco rispose: io credo che Gesù Cristo è il figlio di Dio. Fece fermare il carro e discesero tutti e due nell'acqua, Filippo e l'eunuco, e Filippo lo battezzò. Quando uscirono dall'acqua, lo Spirito del Signore rapì Filippo e l'eunuco non lo vide più e continuò il suo viaggio tutto allegro. Poi Filippo si ritrovò in Azot e, proseguendo, evangelizzò tutte le città finché giunse a Cesarea. È un brano molto conosciuto, molto bello. È un brano che si usa spesso, abbiamo visto anche da noi, in occasione dei battesimi. E Luca fa un lavoro straordinario, non so se abbiamo fatto caso. Nell'inizio del libro di Atti lui parla della conversione di folle immense e poi si inizia a concentrare su conversioni di singoli credenti. Abbiamo visto, c'è questa conversione, poi vedremo quella di Paolo, poi vedremo ancora quella di Cornelio, e sono tutte delle conversioni molto importanti. E come abbiamo letto, a differenza di Simone, la fede dell'Etiope era una fede genuina che portava alla salvezza. Ora, non so se avete fatto caso al titolo della locandina, l'evoluzione della salvezza. E questo titolo ha un doppio significato. Non è inteso soltanto che la salvezza raggiunge altre persone, che si evolve. Oggi guarderemo la fede di questo personaggio e guarderemo proprio l'evoluzione di questa fede, in altre parole in che modo si è sviluppata questa fede, e vedremo, se volete scrivere, che questa fede genuina si è sviluppata attraverso tre elementi: attraverso una preparazione adeguata, attraverso una presentazione adeguata e attraverso la risposta adeguata. Voglio ripeterlo: una preparazione adeguata, una presentazione adeguata e una risposta adeguata. Vediamo la prima, una preparazione adeguata. Questa è la parte dove ci fermeremo di più, è una parte molto importante. Che cosa intendiamo per preparazione adeguata? Non so se vi ricordate la parabola del seminatore che racconta il Signore Gesù. Vi ricordate i diversi tipi di terreno? Un seme cadde sulla strada, un altro sui luoghi rocciosi, un altro tra le spine e un altro cadde nella buona terra. Che significa buona terra? Se volessimo guardare una terra buona, come la possiamo identificare? La terra buona, per fare un esempio molto semplice, potremmo immaginarla come un orto. Cosa devi fare prima di seminare nell'orto? Devi zapparlo, devi vangare, devi togliere le erbacce, solo dopo puoi piantarlo. Un buon terreno è un terreno bello pulito. Il buon terreno per portare frutto è un terreno che deve essere preparato bene. Questo riguarda il buon terreno di ogni vero credente. Ma la preparazione, scusate, di questo terreno può essere diversa per ognuno di noi. Per restare nell'esempio dell'orto, c'è chi per zapparlo usa la vanga, chi la motozappa, eccetera. Un terreno può essere più soffice di uno che di un altro. Un terreno in montagna ha una consistenza, un altro in pianura ne ha una diversa. La cosa però che accomuna questi terreni è che qualcuno ha deciso di fare l'orto e di coltivare quel terreno. La vera fede salvifica richiede una preparazione adeguata e il testo ci indica quattro caratteristiche che prepararono il terreno proprio del cuore dell'eunuco. Quattro caratteristiche che prepararono il cuore dell'eunuco. La prima caratteristica per preparare questo terreno è chi ha deciso di coltivarlo. E questo ci porta a vedere l'opera sovrana dello Spirito di Dio. Versetto 25 dice e 26: essi, dopo aver reso testimonianza, aver annunciato la parola del Signore, se ne ritornarono a Gerusalemme evangelizzando molti villaggi della Samaria. Un angelo del Signore parlò a Filippo così: alzati e va verso mezzogiorno sulla via che da Gerusalemme scende a Gaza. Essa è una strada deserta. Questa caratteristica accomuna tutti i veri credenti, mentre le altre caratteristiche possono essere diverse, come vedremo. Come abbiamo detto prima, per restare in termini di orto, la cosa che accomuna tutti i terreni è che qualcuno ha deciso di fare l'orto, di coltivare quel terreno. La salvezza, sia nella pianificazione eterna che nella sua realizzazione, diciamo temporale, è completamente un'opera di Dio. La salvezza ha origine per la sovrana volontà di Dio. Atti 13:48 dice: gli stranieri, udendo queste cose, si rallegravano e glorificavano la parola del Signore, e tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero. Dice ordinati a vita eterna, quindi c'era già un ordine stabilito da Dio. In Efesini 1:3-5, che non leggo, dice che in Gesù ci ha eletti prima della fondazione del mondo, secondo il disegno benevolo della sua volontà. Il disegno benevolo della sua volontà. In 2 Timoteo 2:10 dice: ecco perché sopporto ogni cosa per amore degli eletti, affinché anch'essi conseguano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna. Eletti di Dio è sottinteso, come poi viene spiegato meglio in Tito 1:1, che dice: Paolo, servo di Dio e apostolo di Gesù Cristo, per promuovere la fede degli eletti di Dio e la conoscenza della verità che è conforme alla pietà. Infine, un ultimo versetto che voglio leggere, 1 Pietro 1:1. Pietro, apostolo di Gesù Cristo, agli eletti che vivono come forestieri dispersi nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia e nella Bitinia, agli eletti viene ripetuto tantissime volte. E l'opera è totalmente un'opera dello Spirito. Perché se non fosse lo Spirito, ci sono due barriere insormontabili che impediscono agli uomini di cogliere la salvezza di Dio con i propri sforzi. In primo luogo, credo tutti sappiamo che gli uomini sono spiritualmente morti, spiritualmente morti e quindi incapaci di rispondere a Dio. Efesini 2:1 dice che in modo semplice e diretto eravate morti nelle vostre trasgressioni, nei vostri peccati. Essere fisicamente morti, cosa significa essere fisicamente morto? Un morto che non risponde agli stimoli. Essere spiritualmente morti significa non rispondere proprio agli stimoli spirituali, non rispondere a Dio. In Giovanni 6:44 Gesù dice: nessuno può venire a me a meno che il Padre che mi ha mandato non lo attiri. Paolo spiega in 1 Corinzi 2:14 che abbiamo studiato con Davide che l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio perché esse sono pazzia per lui e non le può conoscere perché devono essere giudicate spiritualmente. L'uomo naturale è ribelle a Dio, questo è il primo ostacolo, è un peccatore, è separato da Dio e non accetta le cose dello Spirito di Dio, poiché per lui sono follia e non le può comprendere se Dio non interviene. Un secondo fattore che allontana l'uomo naturale da Dio, sapete chi è? È Satana. Satana. Paolo scrive in 2 Corinzi 4, dal 3 al 4, se il nostro Vangelo è velato per quelli che sono sulla via della perdizione, per gli increduli, ai quali il Dio di questo mondo ha accecato le menti affinché non risplenda loro la luce del Vangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Questo significa che se Dio non prende l'iniziativa, nessun uomo può sfuggire al potere di Satana. Satana ha accecato le menti. Se le menti sono accecate, non possono vedere la luce. Quindi ci vuole un intervento divino affinché il potere di Satana viene bloccato e l'opera dello Spirito inizia a illuminare la vita del credente. Se le menti sono accecate, non possono da sole vedere la luce del Vangelo. E alla luce di questa verità è proprio ridicolo, come dicono alcuni, pensare che qualcuno senza l'intervento dello Spirito Santo possa arrivare da solo a salvezza. È impossibile. E quindi solo sovranamente Dio nel suo amore e nella sua misericordia per raggiungere l'uomo, se non lo facesse nessuno potrebbe essere salvato, è lo Spirito che prepara per tutti i credenti proprio la strada affinché ricevano la salvezza. Così fa qui. Lo Spirito inizia quest'opera preparatoria manovrando Filippo in una posizione strategica. Il versetto 25 è un versetto di collegamento tra la storia di Simone e questo eunuco. Gli apostoli continuarono presso i samaritani la missione e una volta terminata la loro opera nella città di Samaria, gli apostoli, ci racconta Luca, non solo nella città di Samaria, ma iniziano a predicare per i villaggi della Samaria. Quindi c'è l'espansione anche, oltre che per la città, anche nei villaggi. Quindi non solo dove era arrivato Filippo al versetto 5, ma in tutta la Samaria loro pronunciarono la parola del Signore. E compiuta questa missione, gli apostoli tornarono a Gerusalemme. Ed è molto probabile, anche se il testo non ce lo dice, non parla più di Filippo, che anche Filippo tornò a Gerusalemme con gli apostoli, perché sia Filippo che l'eunuco provengono entrambi da Gerusalemme in questa storia. E quindi vediamo il versetto 26 che ci parla di un angelo del Signore che parlò a Filippo dicendo: alzati e va a sud, sulla città, verso mezzogiorno, questa strada da Gerusalemme che scende a Gaza, questa è una strada deserta. Non sappiamo se Filippo stesse dormendo, perché c'è scritto alzati, e quindi magari in questo caso si sentì la voce nel sonno, ma quello che ci interessa è che un angelo del Signore si presentò a Filippo. Ancora l'iniziativa venne da Dio, un angelo del Signore, Dio mandò un suo angelo. Vediamo ancora i contorni di questa scena. Gaza era una delle 5 città principale dei Filistei e un secolo prima dell'arrivo di Cristo questa città fu distrutta. fu distrutta, mentre ne costruirono un'altra vicino alla costa. Ora c'erano due strade da Gerusalemme a Gaza, e l'angelo comanda a Filippo di prendere quella che veniva usata di meno, quella deserta. Il comando divino dato a Filippo era ancora insolito e sconcertante: andare verso mezzogiorno. Questa era la strada dove i viaggiatori che prendevano quella strada. Era una strada molto difficile proprio a causa del caldo. E quindi non si è trattato di un semplice incontro casuale, quello di Filippo con l'Etiope, ma fu Dio che orchestrò tutto questo incontro. La seconda caratteristica che ci mostra il passo per questa preparazione adeguata è la volontà sottomessa di Filippo. La volontà sottomessa di Filippo. Dice al versetto 27 nella prima parte: egli si alzò e partì. Dio realizza spesso la sua opera sovrana attraverso strumenti umani. Abbiamo visto fino a questo momento Pietro, che era un semplice pescatore, predicare a migliaia di persone. Dio, come un maestro scultore, prende degli strumenti altrimenti inutili e li usa per creare un capolavoro. Ora però, nonostante Dio a cambiare gli uomini per essere utilizzati da Dio, anche gli uomini devono fare la loro parte, devono farsi utilizzare da Dio. Quindi ti devi mettere in modo, in condizione che Dio possa usarti. Paolo scrive in 2 Timoteo 2, 20-21: in una grande casa non ci sono soltanto vasi d'oro ed argento, ma anche vasi di legno e di terra. E gli uni sono destinati a un uso nobile e gli altri a un uso ignobile. Se dunque uno si conserva puro da quelle cose, sarà un vaso nobile, santificato, ascoltiamo, utile al servizio del padrone, preparato per ogni opera buona. Dio usa degli strumenti sacri, alcuni uomini, per compiere la sua opera, e Filippo era uno di questi strumenti. Quando gli fu ordinato di intraprendere quello che doveva sembrare un viaggio illogico, si alzò e partì. Non ha lottato contro l'irrazionalità del comando prima di obbedire, né ha messo in dubbio Dio. Lasciare proprio la fiorente opera missionaria in Samaria per una strada deserta potrebbe sembrare assurda per molti. Noi non ci rendiamo conto, ma lui deve andare per questa strada deserta. Ma non all'uomo di Dio, non era assurdo per lui. Lui era stato appena visitato da un angelo del Signore e perciò la sua obbedienza volontaria divenne il mezzo con il quale Dio riuscì ad arrivare all'eunuco. Oggi non ci sono più gli angeli del Signore che ci dicono quello che dobbiamo o non dobbiamo fare, ma per noi c'è tutta la parola di Dio. Dio ha già parlato, abbiamo la parola completa. E quindi la domanda per noi è come reagiamo quando dobbiamo fare delle cose illogiche secondo la parola di Dio? Come reagiamo quando dobbiamo fare queste cose che ci sembrano del tutto illogiche? A parte l'orchestrazione degli eventi da parte dello Spirito, se Filippo si fosse opposto, Dio non poteva raggiungere l'eunuco, oppure doveva usare qualcun altro. Questo è un brano molto usato non solo per i battesimi, ma è un brano molto usato per preparare i missionari. Ho ascoltato durante un corso la predicazione di un professore, quando sono stato a Roma a studiare arti, con un'applicazione missionaria di questo brano. I missionari sono quelli che vanno in luoghi lontani e in qualche modo sono luoghi aridi, sono luoghi di deserto, dove c'è bisogno di essere esposti al Vangelo. Questi si alzano e partono, lasciano le loro case agiate, le loro famiglie, e partono alla ricerca di altre persone. Noi non ci rendiamo conto del lavoro realmente che ha un missionario. Se non ha quel dono, non può fare questo lavoro. Ma il brano ha un'applicazione anche per noi. Forse non lo sappiamo, ma noi siamo tutti dei piccoli missionari. Noi siamo tutti missionari. Non c'è bisogno di andare chissà dove, ma il Signore ci comanda di andare e partire in ubbidienza al mandato. Abbiamo anche noi un campo di missione, anche questo abbiamo detto giovedì scorso. La nostra missione è più vicina, magari, è raggiungere i nostri vicini, è raggiungere i nostri conoscenti, i nostri colleghi di lavoro, i nostri parenti. Filippo si alzò e partì in ubbidienza. E tu sei partito? O sei ancora lì a indugiare? Sei ancora lì ad aspettare, a riflettere sulle cose illogiche da un punto di vista umano che ti chiede il Signore? La terza caratteristica di questa preparazione adeguata è il cuore dell'eunuco, che era un cuore in cerca. Il cuore in cerca dell'eunuco. Dice nella seconda parte del versetto 27: ed ecco un etiope eunuco e ministro di Candace, regina di Etiopia, sovrintendente a tutti i tesori di lei, era venuto a Gerusalemme per adorare. L'eunuco era un vero ricercatore di Dio, lui stava cercando il vero Dio, come dimostra il suo lungo viaggio per andare a Gerusalemme ad adorare. Non ci viene detto come l'etiope entrò in contatto con l'ebraismo, per Luca questo non è importante. Quello però che ci dice è che l'etiope era un funzionario di alto rango, molto ricco, un funzionario di corte di Candace, regina degli etiopi. L'Etiopia a quel tempo era un grande regno situato a sud dell'Egitto, e per i greci e per i romani rappresentava i limiti esterni del mondo conosciuto. Si credeva che i suoi re fossero incarnazioni del dio sole, ma il vero potere spettava alle regine, conosciute come ereditarie dal titolo Candace. Candace non era un nome, ma era un titolo, come il faraone o come Cesare, quindi era il titolo a queste regine, erano regine di Candace. E questo uomo era responsabile di tutto il suo tesoro. In termini moderni era, possiamo dire, il ministro delle finanze di questa regina, quindi un uomo molto ricco. E nonostante il suo potere e il suo prestigio, aveva un vuoto che lo portò a fare questo viaggio. Compì un viaggio così faticoso dalla sua terra natale fino a Gerusalemme alla ricerca del vero Dio. E purtroppo, considerando lo stato dell'ebraismo contemporaneo, probabilmente, qui dice, se ne stava ritornando ancora vuoto. Perché secondo l'Antico Testamento, a lui sarebbe stato negato l'accesso al Tempio. Ora non vi farò una lezione sugli eunuchi, se questo era realmente eunuco, se non lo era, ma se, come lo evidenzia Luca, questo era un eunuco vero e proprio, e quindi sarebbe dovuto rimanere fuori dal Tempio se era andato per adorare, perché gli eunuchi non potevano entrare nel Tempio. Deuteronomio 23,1 dice: l'eunuco a cui sono stati infranti o mutilati i genitali non entrerà nell'assemblea del Signore. Questi potevano stare coi gentili fuori dal Tempio, proprio nello spazio dedicato ai gentili. E inoltre all'eunuco non sarebbe mai potuto diventare un vero proselito del giudaismo. Lui poteva essere limitato come un timorato di Dio, questo era il massimo che poteva avere come titolo riconosciuto. Cioè qualcuno che frequentava le sinagoghe, che poteva leggere le scritture, ma non poteva diventare un vero proselito, perché era un eunuco. Ora non sappiamo il perché l'eunuco avesse intrapreso un viaggio così lungo. Ho letto che ci volevano, mi sembrano tanti, però ho trovato questo, 5 mesi per raggiungere Gerusalemme da dove stava lui. Pensate quanto ci doveva tenere. Come detto, non ci viene raccontato in che modo il Signore preparò il cuore di questo eunuco che per fare un viaggio così lungo, Luca non ce lo dice. Quello che ci dice Luca è che l'eunuco era andato lì per adorare. La sovranità di Dio nella salvezza non elimina la responsabilità dell'uomo, perché quello che emerge nel brano in qualche modo è che Dio premia quest'uomo che era andato lì per adorare e si fa trovare da lui. E non c'è una contraddizione con l'opera sovrana di Dio. Secondo la mia intelligenza, e non voglio offendere, secondo l'intelligenza anche vostra, un'intelligenza umana, noi non possiamo capire fino in fondo come fanno a stare insieme queste due verità. Dio è sovrano nella salvezza, ma l'uomo in qualche modo è responsabile. La scrittura ci parla che Dio premia i cuori di coloro che lo cercano sinceramente. Geremia 29,13 dice: voi mi cercherete e mi troverete perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. L'eunuco aveva il desiderio di adorare per Dio e Dio si fece trovare, gli diede la rivelazione di Gesù Cristo, la rivelazione di Gesù Cristo attraverso di Filippo. Questa caratteristica non è una caratteristica che sperimentano tutti i credenti. Non tutti i credenti vengono trovati da Dio perché sono in cerca di Dio. Classico esempio è Paolo, che vedremo più avanti. Paolo non stava cercando Dio, Paolo lo stava ostacolando, eppure Dio lo salvò. Quindi questa è una caratteristica diversa. La maggior parte di noi credo siano stati raggiunti senza cercare Dio. Io personalmente non stavo cercando Dio quando ho incontrato il Signore, ma anche per me o per te Dio si è presentato in un momento particolare, in un momento in cui i nostri cuori erano pronti a questo incontro. Ora, l'ultima caratteristica preparatoria per la salvezza dell'etiope è l'essere esposto alla parola di Dio, l'esposizione alla parola di Dio. Versetto 28. E ora, facendo ritorno, seduto sul suo carro, stava leggendo il profeta Isaia. Mentre tornava nel suo paese, altri 5 mesi di viaggio, l'eunuco stava leggendo Isaia, aveva il desiderio di conoscere Dio ed era consapevole che Dio si trovava all'interno della scrittura. Era un avido ricercatore, stava nel suo carro ed è probabile, anzi è quasi sicuro, che questo non è un carro normale. Questo non è un carro normale visto il suo status, ma fosse una carrozza lussuosa. Una carrozza lussuosa con tutto il necessario per affrontare un viaggio così lungo. E lui, non è lui che guida questa carrozza, lui è seduto dentro. Perciò c'era qualcuno insieme a lui a guidare il suo carro ed è molto probabile che c'era un seguito con lui, c'erano dei soldati, dei servi che lo accompagnavano durante questo viaggio. Se oggi quando si muove il ministro delle finanze c'è la scorta, a quell'epoca erano ci tenevano molto di più a queste cose, quindi ci sarà stata una carovana di gente insieme a questa persona. E l'eunuco, dice il versetto, faceva ritorno. Senza dubbio aveva pagato un prezzo elevato a Gerusalemme per quel rotolo, che proprio sarebbe stato difficile da acquisire per un gentile. Forse Isaia, cioè questi dovevano pagare per il rotolo e gli ebrei non lo vendevano facilmente. E forse Isaia aveva un significato speciale trovato per lui dal momento che il libro di Isaia parla in modo incoraggiante per gli eunuchi. Infatti Isaia 56,3-5 dice: lo straniero che si è unito al Signore non dica: certo il Signore mi escluderà dal suo popolo, né dica l'eunuco: ecco io sono un albero secco. Infatti così parla il Signore circa gli eunuchi che osservano i miei sabati, che sceglieranno ciò che a me piace e si atterranno al mio patto: io darò loro nella mia casa e dentro le mie mura un posto e un nome che avranno più valore di figli e di figlie. Darò loro un nome eterno che non perirà mai. Mentre l'esistenza di Dio si può vedere chiaramente nella creazione, sappiamo che la scrittura ci dice che Dio, ci dice Romani 1,20, che Dio è la creazione, si può conoscere Dio nella creazione, ma la conoscenza salvifica di Dio può avvenire solo attraverso le scritture, l'abbiamo anche citato stamattina, l'importanza della scrittura. Gesù disse in Giovanni 5,39: voi investigate le scritture perché pensate di aver per mezzo di esse vita eterna, ed esse sono quelle che rendono testimonianza di me. Ai discepoli sulla via di Emmaus, in Luca 24, dal 25 al 27, Gesù dice ancora, disse loro: o insensati e lenti di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno dette, non doveva il Cristo soffrire tutto ciò, entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè, da tutti i profeti, spiegò in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Perciò tutti gli elementi preparatori erano a posto, l'opera della preparazione dello Spirito era completa, Filippo aveva obbedito alla chiamata dello Spirito ed era sul posto giusto per incontrare quell'uomo. Il cuore dell'eunuco era alla ricerca ed era stato preparato dalla lettura della scrittura e tutto era pronto per il passo successivo. E nel passo successivo riecheggiano le parole di Paolo ai Romani, che sono molto appropriate per la comprensione dell'intero brano. Romani 10, 12, 15 dice: poiché non c'è distinzione tra giudeo e greco, essendo egli lo stesso Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentirne parlare se non c'è chi lo annunci? E come annunceranno se non sono mandati? L'eunuco aveva bisogno che qualcuno annunciasse colui del quale non hanno sentito parlare. E questo ci porta proprio al secondo elemento, alla una presentazione adeguata del Vangelo. Adesso un po' andremo più avanti con il racconto. Leggiamo velocemente intanto il versetto 29. Lo Spirito disse a Filippo: avvicinati e raggiungi quel carro. Questa volta non è l'angelo del Signore, ma è lo Spirito. In Atti è il libro, come abbiamo detto altre volte, è il libro che dà più enfasi allo Spirito Santo, è il periodo dello Spirito, e vediamo che lo Spirito parla. Ci sono tanti esempi, ne leggo solo due. Atti 10:19 dice che mentre Pietro stava ripensando alla visione, lo Spirito gli disse: ecco tre uomini che ti cercano. Atti 13:2 ancora, mentre celebravano il culto del Signore e digiunavano, lo Spirito Santo disse: mettetemi da parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. E ci sono, come detto, tanti passi che parlano dello Spirito che parla. E vediamo che quando lo Spirito disse a Filippo: avvicinati, raggiungi quel carro, Filippo ancora obbedì immediatamente. Filippo però ancora viene fuori qua, anche se questo carro, magari tutta questa carovana era impressionante. Filippo non si dimostra timido, ma si dimostra molto coraggioso. Le persone piene di spirito come lui manifestano questa caratteristica. Se eravamo noi a vedere questa carovana, vai, parla. Penso un po' di timidezza sarebbe arrivata, ma quando tu ubbidisci al Signore, tu devi ubbidire anche laddove la timidezza non ha più valore. Stamattina abbiamo sentito anche questa potente efficacia l'ha dimostrata, cioè Dio è potente, può fare tutto quello che dice. Ora, nelle parole di Filippo, qua come lui porta a questo passaggio successivo, all'esposizione del Vangelo, vediamo che nelle sue parole possiamo vedere l'essenza di una presentazione efficace del Vangelo. E la presentazione efficace del Vangelo deve essere innanzitutto deve centrarsi sulla scrittura, deve centrarsi innanzitutto sulla scrittura. Al versetto 30 e 31 dice: Filippo accorse, udì che quell'uomo leggeva il profeta Isaia e gli disse: capisci quello che stai leggendo? Quegli rispose: e come potrei se nessuno mi guida? E invitò Filippo a risalire, a salire e a sedersi accanto a lui. Filippo accorse verso quel carro. Ha davanti questo personaggio importante, l'enfasi del versetto che ci dice che accorse, ci mostra l'entusiasmo di Filippo. Ogni missionario, ogni vero credente dovrebbe avere questo entusiasmo di annunciare il Vangelo. E Filippo lo sentì leggere il profeta Isaia, Come fece a sentirlo leggere Isaia? L'antica usanza era che questi leggevano ad alta voce. Leggevano ad alta voce il passo che stavano leggendo. Perciò Filippo udì quello che questo stava leggendo. Pensate al cuore di Filippo, andare a evangelizzare uno che sta leggendo la parola di Dio. Cioè, ti trovi l'autostrada, è un terreno molto fertile. E il fatto che questo lo leggesse ad alta voce diede pure l'opportunità di parlare a questo sconosciuto. Filippo chiese coraggiosamente, cioè si avvicina a questo carro, questo che leggeva ad alta voce, capisci quello che stai leggendo? E l'uomo era così perplesso dal brano che stava leggendo che sembra che non si è preoccupato di capire questo sconosciuto chi fosse, questo Filippo, ed è il motivo di come e perché lui era lì. Quel passo l'aveva toccato profondamente, lo aveva turbato. Eunuco disse semplicemente: come potrei capirlo se nessuno mi guidi? Lui era attratto dalla parola, ma era frustrato perché non capiva quello che stava leggendo. E così invita Filippo a sedersi vicino a lui. Ancora vediamo il cuore di Filippo deve aver gioito nella fiducia che Dio aveva preparato tutta la perfezione. Dal versetto 32 il passo della scrittura che l'eunuco stava leggendo era Isaia 53, versetti 7 e 8, che dicono: egli è stato condotto al macello come una pecora e come un agnello che è muto davanti a colui che lo tosa, così egli non ha aperto la bocca. Nella sua umiliazione egli fu sottratto al giudizio. Chi potrà descrivere la sua generazione, poiché la sua vita è stata tolta dalla terra? A questo punto l'eunuco, fortemente turbato e incuriosito, disse: di chi, ti prego, dice questo il profeta, di se stesso oppure di un altro? L'eunuca non riesce ad avere una risposta certa, aveva i dubbi. Quello che stava leggendo l'aveva toccato proprio nel cuore. Questo è l'efficacia della parola di Dio, quando io credo che ognuno di noi, prima di arrivare alla conversione o durante il processo, questa evoluzione, sia stato toccato dalla parola di Dio, che ha iniziato a girare, a muovere i nostri pensieri, la nostra mente. Lui addirittura prega Filippo, prega di sapere, vuole sapere se questo stava parlando di se stesso o di un altro. Anche questo è soggettivo, ognuno di noi è stato toccato dalla parola di Dio in modo diverso. Questo era stato toccato dal passo di Isaia. E la sua confusione era comprensibile, perché in quel periodo su questo brano c'erano varie interpretazioni. Alcuni sostenevano che le pecore immolate rappresentassero la nazione di Israele, era Israele che doveva essere immolato. Altri dicevano che Isaia parlasse di se stesso, e altri ancora dicevano si riferisce quando arriverà il Messia. Ma non c'erano dubbi nella mente di Filippo che Isaia stesse parlando di Gesù. E Filippo, come Gesù, come Paolo, come anche Stefano e tanti altri, era un esperto conoscitore della scrittura. Stamattina abbiamo sentito nell'introduzione che dobbiamo crescere nella conoscenza della parola. Ogni credente dovrebbe sforzarsi di essere esperto nelle scritture e a usare la scrittura nel momento in cui Dio ci chiede di rendere quella testimonianza. Se Filippo non avesse conosciuto la scrittura, che cosa avrebbe spiegato l'eunuco? Che cosa, di chi stava parlando? Avrebbe creato ancora più confusione. Prima Pietro 3,15 l'apostolo scrisse: siate sempre pronti a rendere conto della speranza che è in voi a tutti quelli che vi chiedono spiegazioni. E la speranza non si basa su quello che pensiamo noi, ma si basa sulla scrittura e basta. Una presentazione efficace del Vangelo deve basarsi solidamente nella scrittura. L'uso di testimonianze personali, di storie, di volantini, altri strumenti non possono sostituire la scrittura. Mi viene in mente, ma non la dico. Solo la scrittura e tutto il Vangelo è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Quindi il potere viene dato alla parola. La seconda essenza che traspare qui per una presentazione adeguata è che deve centrarsi su Gesù Cristo, quindi prima sulla scrittura e poi su Gesù Cristo, deve sempre centrarsi su Gesù. Versetto 35. Allora Filippo prese a parlare e cominciando da questo passo della scrittura gli comunicò il lieto messaggio di Gesù. Filippo era pronto, cominciando dalla stessa scrittura che l'eunuco aveva letto, gli predicò Gesù. Mostrò all'eunuco che l'agnello di cui parlava il brano altri non era che il Messia, che sarebbe stato il sacrificio ultimo e definitivo per il peccato. Qualsiasi presentazione del Vangelo per essere efficace deve presentare in modo chiaro e completo sia la persona che l'opera di Cristo. Se non presentiamo Cristo, noi non stiamo presentando il Vangelo. Se non presentiamo colui che è andato sulla croce, noi non stiamo presentando il Vangelo. Pensate, Isaia 53 ci parla della croce, ci parla del sacrificio di Cristo, quindi ci parla dell'opera di Cristo. Proclamare agli altri ciò che Cristo ha fatto nella nostra vita è importante, ma la verità biblica su Gesù Cristo è il messaggio essenziale che il peccatore deve ascoltare. Come scrisse Paolo ai Romani, così la fede viene da ciò che si ascolta e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. La parola di Cristo produce la fede, Romani 10:17. E brevemente passiamo a vedere l'ultima fase che portò alla salvezza dell'eunuco, e questa è un'altra parte essenziale per la salvezza. Non basta l'opera dello Spirito o una presentazione adeguata, ma ci vuole anche una risposta adeguata. Dal versetto 36 dice: strada facendo giunsero a un luogo dove c'era dell'acqua e l'eunuco disse: ecco dell'acqua, che cosa mi impedisce di essere battezzato? Filippo disse: se tu credi con tutto il cuore è possibile. L'eunuco rispose: io credo che Gesù Cristo è il figlio di Dio. Fece fermare il carro e discesero tutti e due nell'acqua, Filippo e l'eunuco, e Filippo lo battezzò. Quando uscirono dall'acqua, lo spirito del Signore rapì Filippo. L'eunuco non lo vide più e continuò il viaggio tutto allegro. Poi Filippo si ritrovò in Azot e proseguendo evangelizzò tutte le città finché giunse a Cesarea. Ora spero di non mettervi dei dubbi. Nella versione originale, o meglio in tutti i manoscritti, non in tutti i manoscritti, appare il versetto 37. C'è una parentesi quadra, se vedete. Questo è presente nei manoscritti della Chiesa occidentale e qualche commentatore ha dichiarato che, sebbene non sia originale, è una delle prime testimonianze. Chi l'ha messo? L'hanno messo i padri della Chiesa nel primo secondo secolo. Nel secondo secolo l'hanno messo per come avveniva la confessione di fede per chi doveva essere battezzato. Ora, ammettendo che Luca quindi rifletteva la pratica del primo secondo secolo dopo Cristo, ammettendo che Luca abbia saltato questo passaggio, significa non che è falsa la giunta, ma Luca lo dava per scontato per Teofilo. Teofilo aveva già compreso del Vangelo dalle prime conversioni che abbiamo letto in Atti, che ogni vero credente, prima di essere battezzato, deve porre la sua fede in Gesù Cristo. Ravvedetevi e ciascuno sia battezzato. Nel ravvedimento avevamo visto che era già sottinteso la fede in Gesù Cristo. Infatti guardiamo la domanda dell'eunuco. Dice che mentre viaggiava l'eunuco vide dell'acqua. Una piccola parentesi: il battesimo dovrebbe essere una richiesta personale di ogni credente. Colui che crede è lui che chiede di essere battezzato dopo che comprende il comando di Cristo di farsi battezzare. Quindi questo aveva compreso il Vangelo, ma vediamo meglio. Se uno non chiede di essere battezzato è un brutto segnale. Uno può essere imbarazzato all'inizio, ma poi piano piano dovrebbe arrivare da solo a voler essere battezzato. Nella presentazione del Vangelo di Filippo sicuramente non è mancato il parlare del battesimo, altrimenti l'eunuco non avrebbe spesso questa richiesta, giusto? L'eunuco disse a Filippo: guarda, c'è acqua. Cosa mi impedisce di essere battezzato? La fede qui è sottintesa che ce l'avesse. L'eunuco voleva sapere a chi si riferisse il passo di Isaia. Quando Filippo glielo espose, noi possiamo dire che si innamorò del Signore Gesù, si tuffò tra le sue braccia, capì, si ravvide e accettò il suo sacrificio per il perdono dei peccati. Perciò espresse il desiderio: cosa mi impedisce di essere battezzato? Tutto il resto non aveva valore. E Filippo con l'eunuco, come leggiamo, si imbatterono proprio in una piscina, un ruscello nel deserto nel momento opportuno. Notiamo che anche l'acqua non è casuale. Questo è ancora un altro esempio del controllo degli eventi da parte di Dio e dello Spirito Santo. E ci sono degli studiosi che hanno trovato, non sanno il luogo dove sono passati questi, ma c'erano delle riserve di acqua durante in quel tragitto nel deserto, maggiormente vicino ad altre città. Questo non è importante, quello che ci dice la parola è che trovarono dell'acqua. E alla domanda dell'eunuco segue la confessione. Se volessimo saltare il versetto 37, come detto, non cambierebbe il significato del passo, perché al versetto 38, se Filippo fece fermare il carro e discesero, significa che aveva risposto alla domanda dell'eunuco. Non c'erano motivi per vietare che fosse battezzato. Quelle domande del versetto 37 sicuramente gli sono state poste prima, e Filippo nel presentare il Vangelo gli avrà detto: se tu credi con tutto il cuore hai la vita eterna. Perciò possiamo leggere il versetto 37 anche noi come qualcosa di vero. Se tu credi con tutto il cuore è possibile. E questo è in linea con Romani 10:9 che dice: perché se con la bocca avrei confessato Gesù come Signore, avrei creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. E l'eunuco, come ogni credente, ebbe quella risposta adeguata alla presentazione del Vangelo, una risposta bellissima. Io credo che Gesù Cristo è quello mandato al macello come un agnello muto davanti a chi lo tosa, è il Figlio di Dio. Confessione è qualcosa di indispensabile, che fa parte di una risposta adeguata all'ascolto del Vangelo. Io credo. Ed è qualcosa che nessuno può fare al posto tuo. Tu puoi presentare il Vangelo alle persone 100 volte, ma se quella persona non dice io credo in Gesù Cristo, non sarà mai un credente. La fede è qualcosa di personale, devi credere personalmente. Eunuco nella domanda cosa impedisce di essere battezzato è sottinteso che lui credesse in Gesù, altrimenti non aveva senso di farsi battezzare. E quindi ordinò a chi guidava il carro di fermarsi, fece fermare il carro. Entrambi scesero nell'acqua, Filippo e l'eunuco, e Filippo lo battezzò. Il battesimo, come abbiamo detto tante volte, è una confessione di fede ed è un'attestazione che si può fare solo dopo che tu già credi. È una testimonianza pubblica. L'eunuco non solo ha confessato la sua fede personalmente a Filippo, ma apertamente, facendo quel battesimo, ha testimoniato a tutta la carovana. A tutta la carovana ha testimoniato della sua fede. Poi fatto oggi, soprattutto i cattolici, ma c'è anche nel mondo evangelico, qualcuno non sta più facendo il battesimo per immersione. Iniziano a battezzare come i cattolici. Ho visto un video. Filippo scese nell'acqua insieme a Leonuco, quindi il battesimo, almeno esternamente, viene fatto per immersione. Questo è un passo molto importante anche per questa applicazione. Entrambi scesero nell'acqua. Al versetto 39 vediamo che quando furono usciti dall'acqua, lo Spirito del Signore rapì Filippo e l'eunuco non lo vide più, ma proseguì tutto contento. L'eunuco non lo vide più. Cosa è successo qui? Questo è un miracolo. È un miracolo voluto da Dio. Poiché compiendo questo miracolo, lo Spirito Santo confermò all'intera carovana e all'eunuco che Filippo era veramente un portavoce di Dio. Era un portavoce di Dio e l'eunuco se ne andò a casa pieno di gioia. Era pieno di gioia, ci viene evidenziato. Notiamo che sia al versetto 8, dove ci viene detto che la Samaria aveva accolto con gioia il messaggio di salvezza, anche qui lui lo accoglie con gioia. La gioia è un segno, l'abbiamo già detto altre volte, di un segno di ogni vero credente manifesta la gioia. Per la storia negativa di Simone il mago, invece, quella storia restò senza gioia. Restò senza gioia. Infine ci dice il testo, Filippo si ritrovò ad Azo, che si trovava 20 miglia a nord di Gaza, e mentre attraversava la regione costiera continuava a predicare il Vangelo a tutte le città. Non importa dove fosse, Filippo aveva una sola cosa in mente, predicare il Vangelo. Questo è un brano per i missionari molto importante, ma è importante anche per noi. Predica la parola sempre, predica la parola sempre, sia nelle occasioni favorevoli che sfavorevoli, dice Paolo, predica la parola. Luca non ci racconta la storia successiva dell'eunuco. Secondo alcuni racconti, egli divenne un missionario in Etiopia. Portò il Vangelo in Etiopia, anche la salvezza, Dio usò lui per salvare altri etiopi. Ci avviciniamo alle conclusioni, abbiamo iniziato questo tempo parlando di stati, di nazionalismo, di divisioni, ed abbiamo visto che per il Signore non ci sono queste divisioni. L'etiope era un uomo di colore. E questo mi ha fatto molto riflettere. Il cristianesimo non è separatista, neanche nazionalista come gli altri, quindi nella Chiesa non ci sono indiani, non ci sono cinesi, non ci sono russi, non ci sono africani, ma ci sono credenti. Galati dice non c'è ebreo, non c'è greco, non c'è maschio, non c'è femmina, schiavo o libero. Ora, senza togliere nulla alle varie applicazioni che abbiamo visto nel brano, ma quello che mi ha fatto riflettere è che questo uomo era un uomo di colore. Avete mai evangelizzato un uomo di colore? Non è un processo, chiaramente, io ogni tanto vado diretto, e non sono le mie delle provocazioni, vorrei renderlo anche chiaro, ma ogni volta che io vado diretto è un invito a specchiarsi dentro, a riflettere. Magari non sono toccato, ma ognuno di noi potrebbe essere toccato. Perciò abbiamo mai evangelizzato uno di colore? E se lo abbiamo fatto, non so se l'abbiamo fatto, ci viene naturale. Riflettiamo, forse abbiamo ancora anche noi una visione nazionalista. Un altro pericolo in una evangelizzazione sbagliata è che tante volte siamo noi che scegliamo a chi evangelizzare e chi non evangelizzare. Facciamo la selezione, questo sì, questo no. Ma nel comando del Signore c'è di annunciare il Vangelo a tutte le creature. Quello che mi ha fatto riflettere è che forse il nostro campo di missione più che mai oggi sono gli extracomunitari. Gli extracomunitari, il Signore è verso un popolo dal collo duro come gli ebrei, che a loro per primi sono stati esposti al Vangelo. Cosa stiamo vedendo in questi passi? Chiude con loro e si rivolge ad altri. Forse dovremmo evangelizzare più queste persone, forse non dovremmo gettare più le perle ai dei porci che continuano a rifiutarle. Forse dovremmo riflettere su questo. Come vediamo gli stranieri intorno a noi? Li vediamo con gli occhi del Signore, con una mente spirituale, oppure li guardiamo con la mente di tutti gli altri uomini del mondo, che li guardano pure da razzisti? Ed è un invito alla riflessione se siamo anche noi dentro di noi razzisti in qualche maniera. E non sto dicendo di non essere prudenti con loro, non sto dicendo che adesso usciamo di qua e diamo le nostre case a tutti, perché anche loro sono nazionalisti, anche loro sono separatisti e bisogna stare attenti. Ma quello che sto dicendo è che anche in mezzo a loro ci potrebbe essere un altro etiope con un cuore sincero alla ricerca del Signore. Se non siamo noi ad annunciare Cristo, come dice Paolo nei Romani, chi annuncerà se nessuno? Come faranno a conoscere colui che salva se nessuno lo annunci? Ricapitolando, oggi abbiamo visto la conversione di questo etiope e abbiamo Visto che questa fede genuina richiedeva tre elementi, che sono presenti in ogni conversione, e sono una preparazione adeguata, una presentazione adeguata e una risposta adeguata. In altre parole, la preparazione dello Spirito unita alla presentazione di Filippo ha prodotto in lui la vera fede salvifica. Che il Signore possa benedire la sua parola nei nostri cuori. Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti perché la tua parola è stupefacente, Signore, come attraverso queste storie, Signore, riesci a parlare ai nostri cuori. Ci hai mostrato come la tua grazia immensa non è riservata a qualcuno, Signore, è riservata ai tuoi eletti, ma i tuoi eletti stanno in tutto il mondo. Perciò, Signore, se ci sono nei nostri cuori, se c'è uno spirito separatista, se c'è anche astio verso quelli che non la pensano come noi, Signore, che possiamo superare queste barriere e possiamo riflettere e mettere in pratica quello che ci dice la tua parola, di mostrare amore verso tutti e di portare il Vangelo a tutti, anche ai nostri nemici. Signore, voglio pregarti per questa Chiesa, per il futuro di questa Chiesa, per quello che fai per noi, per tutte le situazioni difficili, che possiamo affrontarle, Signore, con la gioia di appartenerti, questa gioia, Signore, di questo uomo che è ritornato nel suo paese con piena gioia e, come dicono delle fonti, sia stato un missionario lì. Questo non lo sappiamo di certo, ma Signore, la tua parola ci lascia con queste parole che lui ricevette con gioia il Vangelo, e che anche noi, Signore, possiamo raggiungere i nostri vicini, i nostri parenti o anche queste persone che in questo momento sotto il tuo controllo stanno arrivando nei nostri territori, che tu possa usarci per portare anche a loro il Vangelo. Nel nome di Gesù. Amen.